L'inizio del Vangelo di Luca, che avete sentito in questa forma molto solenne, schietta, di un onesto storico, il tentativo, appunto. Questo inizio che apre il percorso ordinario di tutto l'anno che seguiremo, ci suggerisce di fermarci, vorrei fermarmi questa sera con voi su questo aspetto del nostro cammino cristiano, cioè sull'utilità dello strumento prezioso per la nostra vita cristiana che è la lettura del Vangelo. Voi sapete che la messa della domenica, che è la tappa settimanale poi di tutto il nostro cammino, no? Ha al centro la lettura del Vangelo, e cioè l'incontro con Gesù. E se noi vogliamo uscire da un cristianesimo vissuto solo come un'arida pratica, perché io mi chiedo appunto dopo tanti anni che andiamo in chiesa se non ci ha ancora preso la curiosità proprio di prendere in mano il Vangelo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nelle nostre chiese. Cioè, non possiamo accontentarci tutte le domeniche di un pezzettino di Vangelo che non sappiamo da dove viene, com'è attaccato, cosa vuol dire. E soprattutto, cioè, sarebbe come di una persona restare innamorati dell'unghia. Uno deve vedere il corpo. E il Vangelo, in qualche maniera, è il corpo di Cristo, appunto, no? Cioè, il fatto del nostro disinteresse al Vangelo è purtroppo il fatto che non c'è un rapporto personale con Gesù. Cioè, è indispensabile per un'esperienza di fede profonda l'incontro personale con Gesù. E l'incontro personale con Gesù è impossibile senza la lettura del Vangelo. È leggendo continuamente, senza stancarsi, i Vangeli. Ditemi voi quale altro mezzo c'è. È leggendo continuamente i Vangeli che si può scoprire Gesù, si può conoscerlo e si può costruire una relazione personale con Lui. Finché non si è fatta un'esperienza personale del Vangelo, mi pare molto difficile cogliere il senso vero dell'esperienza cristiana. Quindi questa è la prima idea che vorrei comunicarvi questa sera, che può far nascere in qualcuno delle cose molto interessanti, secondo me. Dobbiamo essere più coraggiosi e anche più semplici, anche più veri. Perché farci sballottare dalle prediche dei preti per 40 anni senza mai capire il bandolo e non ricostruirlo personalmente, appunto, no? Ma come fare ad accostare il Vangelo? Tutti noi abbiamo l'esperienza di averci magari provato e di esserci fermati, scoraggiati. Come diceva quel tizio al diacono Filippo, dove ha aperto la scrittura sul testo di Isaia, dice: ma come entrare nel senso di questa scrittura se nessuno mi accompagna? Bisogna essere introdotti, appunto, nella conoscenza di Gesù attraverso il Vangelo, perché tra l'altro il Vangelo stesso è già una testimonianza su di Lui, cioè non è che tu puoi incontrare Lui, lo incontri sempre attraverso la testimonianza di qualcuno, no? Ma questo qualcuno deve diventare vivo, è il senso della Chiesa, è la Chiesa che ci dovrebbe dare la mano, perché la Chiesa esiste anzitutto per questo, per farci conoscere Gesù, per introdurci e accompagnarci nella lettura del Vangelo. E lo fa in diverse maniere, lo ha sempre fatto in diverse maniere. Per esempio, appunto, i miei nonni, che non hanno mai visto un Vangelo, non hanno mai letto una riga diretta del Vangelo, comunque il Vangelo gli è arrivato attraverso la predicazione, il catechismo, le preghiere della sera, no? Ma adesso è arrivato il momento, mi pare, e tutto il movimento del Concilio ha spinto in questa direzione, che la liturgia diventasse la fonte principale della conoscenza di Gesù, dell'incontro con Gesù, della comunione con Gesù. E quindi diventasse la liturgia la sorgente vera del rapporto personale, della preghiera. E allora, la via maestra, la scuola di base, nel senso alto della parola, per imparare a leggere i Vangeli e per essere aiutati dalla Chiesa per leggere i Vangeli, è la liturgia. L'assemblea eucaristica, del giorno del Signore, della domenica appunto, è appunto una lettura sistematica, comunitaria dei Vangeli. E l'anno liturgico è un viaggio organizzato nel mondo dei Vangeli, che nel giro di 3 anni vengono letti quasi integralmente. E il viaggio prevede ogni anno i quattro tempi forti, che sono dedicati a momenti importanti della vita di Gesù. Il tempo di Natale, e lo siamo introdotti nei racconti dell'infanzia, il tempo di Quaresima, e sono i grandi testi dell'iniziazione alla fede, i testi di Giovanni simbolizzati dalla Samaritana e dall'acqua, dal cieco nato, dalla luce, dalla resurrezione di Lazzaro, dalla vita. Questi grandi temi, l'acqua, la luce, la vita, il rapporto a Gesù e a questi grandi incontri con Gesù che sono la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro. E poi la Settimana Santa e i racconti della Passione. E poi il tempo di Pasqua e i racconti della Resurrezione. Quindi questi 4 tempi forti, il Natale, la Quaresima, la Pasqua, il tempo di Pasqua fino a Pentecoste, sono grandi percorsi dentro i grandi temi del Vangelo. E anche lì sarebbe interessante, se volete, noi proviamo, l'anno 21 possiamo anche fare questo lavoro, di dare delle chiavi di lettura dei Vangeli dell'infanzia, l'abbiamo fatto del resto un sacco di volte, in un sacco di posti, no? Però deve scattare in ciascuno di noi l'interesse di accedere, di fare quel lavoro lì, se no è inutile, no? E poi c'è tutto il tempo connettivo, il tessuto connettivo dell'anno liturgico, il cosiddetto tempo ordinario, costituito dalla lettura continua dei 3 sinottici. Perché nella domenica, per esempio quest'anno, leggeremo quasi tutto il Vangelo di Luca, Vangeli dell'infanzia a Natale, la Passione nella Settimana Santa, la Resurrezione, e però durante l'anno liturgico leggeremo tutti i discorsi, tutte le parabole, tutti i miracoli di Gesù. E allora il suggerimento sarebbe quello, io spero, magari stasera uno o due si convince, io ci provo, sarebbe quello di entrare più seriamente nella scuola di liturgia, e seguire la lettura del Vangelo della Domenica come un percorso. Però come si fa? La cosa sarebbe anche semplice, molto semplice, richiede solo un po' di sistematicità, qualche minuto alla settimana. Allora si prende il foglietto che viene dato qui, o meglio ancora un messalino, sapete, il messalino riporta tutte le letture delle messe. Però si può prendere il foglietto qui, che funziona, su anche dei commentini che possono servire a introdursi nella meditazione, e però il brano che viene letto e viene portato a casa e in qualche maniera viene custodito durante la settimana, viene poi guardato sulla Bibbia, sul Vangelo, in maniera che intanto che vedo pezzo per pezzo lo colloco dentro l'organismo del Vangelo, il corpo di Cristo, che è il Vangelo, appunto. Allora, basta, come stiamo facendo, a me sembra che le nostre messe siano abbastanza serie, ci sia anche l'accettazione di un lavoro serio sul brano che si legge e comunque sulla liturgia. Ecco, basta, sta roba qui non lasciarla perdere appena usciti di chiesa, custodirla un momento e soprattutto metterla all'interno della testimonianza evangelica su Gesù, che è la testimonianza apostolica. Bastano 10 minuti, un quarto d'ora settimanale in cui il brano viene riportato nel Vangelo. E così uno si legge tutto il Vangelo di Luca quest'anno e poi tra 3 anni lo riprende. Se campiamo 40-50 anni abbiamo la possibilità di girare dentro il Vangelo di Luca per 7, 8, 10 volte, un po' alla volta incominciamo a conoscere Gesù. Cos'è? Troppo semplice? O è troppo difficile? Questo è un metodo per familiarizzarsi con i Vangeli, ma diventerebbe anche un metodo per imparare a pregare. Siamo sinceri, in genere smettiamo di pregare perché ci stufiamo di fare delle preghiere che in maniera evidente non sono preghiere, continuano a parlare di noi, come mettersi davanti allo specchio, non succede niente, dopo 2 minuti uno si stufa. Cioè continuare a inventare delle preghiere parlando di sé, non si va da nessuna parte, è meglio appunto lo psicologo, è meglio una cena interessante, escono più cose che nella preghiera, no? Ma se noi incominciamo a leggere il Vangelo seriamente, il Vangelo ci fa parlare, e come? Ci fa conoscere cose nuove, e come? Imparare a pregare con la scrittura, col Vangelo appunto, questo è un altro dei grossi suggerimenti che il Concilio ci ha dato, ma che noi non troviamo la possibilità di fare perché bisogna andare in un gruppo, bisogna andare in un gruppo biblico, poi spiegare, no, secondo me bisogna proprio prendere l'umile scuola della messa della domenica e considerarla una cosa un po' più seria di quello che solitamente i cattolici fanno, pochettino. Per dire, ci ho messo dentro qualcosa del mio in quella roba lì. Quest'anno a accompagnarci sarà il Vangelo di Luca. Vi dico solo 2 o 3 cose così per farvi venire un po' di voglia. Luca, sapete, è con tutta probabilità un compagno di Paolo, uno che ha partecipato alle missioni di Paolo, ma non era un giudeo. Probabilmente era di Alessandria di Siria, di Antiochia di Siria, da dove Paolo è partito insieme a Barnaba per le missioni, o secondo qualcuno più probabilmente ancora era un greco della Macedonia. Interessante, perché era uno che conosceva le città ellenistiche, le città greche attraverso le quali è passato poi il cristianesimo, no? Di sicuro era di lingua greca, conosceva bene le città greche e non ha mai conosciuto Gesù. Sorpresa, eh? Non è uno di chi ha visto da principio direttamente Gesù, lo ha scoperto, incontrato attraverso testimoni. E a me impressiona nel leggere Luca chi deve avergli parlato così di Gesù. So, un po' Paolo, certo, ma anche Paolo, sapete, non aveva conosciuto Gesù direttamente. Ma chi è stato capace? Pensate com'erano le prediche allora. Se chi ascoltando questa predica scriveva queste cose qui di Gesù, che a leggerle oggi il Vangelo di Luca ti commuove tutti i momenti. No? Allora, è uno che ha scoperto Gesù, lo ha incontrato attraverso testimoni. E nella sua genialità di scrittore, perché questo è un genio, a partire dalla testimonianza che ha raccolto, avete sentito il prologo, no? Che accuratamente ha raccolto, e anche dai primi scritti, i primi appunti di prediche che cominciavano a circolare nelle comunità cristiane, questo qui ha fatto un'opera originalissima, grandiosa, che si compone del Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Sapete, l'opera di Luca è indissociabilmente Vangelo e Atti degli Apostoli. Cioè, li ha concepiti legati queste cose. Qui dopo noi abbiamo preso e messo vicino ai sinottici, gli Atti degli Apostoli, un'altra cosa. Ma l'opera di Luca è Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli. Questi due libri, che sono stati composti attorno all'85, quindi 40 anni dopo che era morto Gesù, 40-50, si iscrivono in questo grande progetto letterario e teologico, che è quello di presentare l'opera della salvezza che Dio ha compiuto in Cristo, il tempo di Israele, il tempo della promessa, il tempo di Gesù, che è il tempo della rivelazione della salvezza, e il tempo della Chiesa, che è quello della testimonianza. Formano un tutt'uno che ha al centro Gesù. Per cui dopo il Vangelo, che racconta i gesti e le parole di Gesù, gli Atti mostrano come gli apostoli pieni di Spirito Santo sono andati, partendo da Gerusalemme dove si è chiusa la vicenda di Gesù, sono andati in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo di Gesù fino all'estremità della terra. O per comporre quest'opera, Luca prende scrupolosamente atto delle informazioni, delle fonti, riporta fedelmente queste testimonianze e vi imprime le sue caratteristiche. E fa quest'opera d'arte. Sapete che si parla, la tradizione parla di Luca come artista, come pittore, ma sentendolo nel testo è davvero un artista che fa quest'opera d'arte dalla quale esce un ritratto originalissimo di Gesù. Certo, il Gesù di Luca è lo stesso degli altri evangelisti, ma è anche diverso. Per esempio, Luca trascura certe cose, omette certe cose. Per esempio, elimina tutti i tratti che dipingono un Gesù duro, irritato, debole. Cioè, se voi leggete Marco, Marco un sacco di volte dice Gesù si arrabbiò, li guardò tutti con rabbia. Luca non lo dice mai, questo qui. Così quando Marco dice parecchie volte Gesù era soffocato dalla folla e scappa, non lo dice mai Luca. Quindi tutti i tratti di Gesù irritato, debole, duro, appunto, vengono eliminati. Oppure la scelta di certe parabole, adesso lo dirò, di certi racconti e parabole che sono tipiche solo di Luca. Queste scelte di lasciar perdere alcune cose e di avere dei tratti specificamente suoi dà tutta l'originalità di questo ritratto indimenticabile di Gesù. Per esempio, per fare qualche esempio, è solo Luca che ci fa conoscere quella donna peccatrice che, mentre Gesù è a cena da Simone, entra improvvisamente sconvolgendo tutti e si mette a baciare di lacrime i piedi di Gesù e viene perdonata. Questa scena che quando uno legge non si dimentica più, questa prostituta che entra in un banchetto notabile e bacia i piedi di Gesù e Gesù riconosce il Vangelo in questo gesto. E quando tu senti una roba così, secondo me, appunto, conosci Gesù in maniera diversa dai discorsini che si fanno. Oppure il gesto indelebile del buon samaritano, dello straniero, che si ferma, mentre tutti gli altri non si fermano a soccorrere il ferito sulla strada. Oppure le famose parabole del capitolo 15 della misericordia, della pecora smarrita, del soldo perduto e ritrovato dalla donna, del figliol prodigo, o la sorte sorprendente del povero Lazzaro, del ricco Epulone, o la conversione commovente di Zaccheo e del ladrone in croce, o il racconto illuminante dei discepoli di Emmaus. Sono tutte robe che ci sono solo in Luca, che noi conosciamo solo da Luca. E queste scelte non sono fatte a caso. Cioè, Luca lascia perdere certi tratti, diciamo, più antipatici del carattere di Gesù, lasciatemi dire così. E sottolinea molto questi tratti invece della misericordia. Perché? Perché fa una scelta, appunto, di fare un ritratto di Gesù in cui ci sono alcune caratteristiche fondamentali, che sono due. Uno, dare l'idea forte che il Vangelo è aperto a tutti. Pensate, quest'uomo che viene dalle città greche, che scopre Gesù, e che scopre con Paolo il fatto che il Vangelo è promesso ai gentili, a tutti gli uomini, che il mistero del regno di Dio è un mistero di fraternità. Ecco, sta roba qui, quando rilegge la vita di Gesù, la vuol continuamente far vedere, far capire. E quando vede che in queste città si convertono i poveri diavoli, i disgraziati, gli sporchi, i peccatori, che vengono commossi dal fatto che c'è un Dio che si accorge di loro, riprende appunto a capire Gesù e a descriverlo in questa maniera. Lo spirito che ha abitato la persona e l'opera di Gesù spinge il Vangelo al largo, perché il Vangelo è un movimento di tenerezza che va verso tutti. Cioè, questa è una caratteristica del Vangelo di Luca. Un mistero di misericordia, di tenerezza che va verso tutti, e quindi in particolare verso i più lontani, i peccatori, i samaritani, i pubblicani, i più abbandonati e disprezzati, quindi verso i poveri, i malati, gli infermi, i piccoli, le donne. Avete sentito la prima predica alla sinagoga di Nazaret, che introduce il ministero di Gesù, che abbiamo letto nella seconda parte del Vangelo di questa sera. Cosa va a scegliere Gesù? Va a scegliere un passo di Isaia dove dice: il Signore è su di me e mi ha mandato a annunciare un giubileo, una liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, che gli zoppi saltino di gioia e ai poveri sia annunciata una buona notizia. Cioè, questo è il Gesù di Luca, appunto. L'indimenticabile Gesù di Luca. E l'altro tratto, che è appunto vicino a questo, restituire il volto nuovo che Gesù ha dato a Dio. Luca, come scrive Dante, è scriba mansuetudinis Christi. Traduciamo, Luca è lo scrittore della misericordia di Dio, o se volete, è lo scrittore della divina dolcezza. La divina dolcezza, l'umanità del nostro Dio come tenerezza, come viscere commosse, è apparsa in Gesù. Luca è stato colpito e convertito, come noi, dalle parole che il padre del figlio al prodigo rivolge al figlio primogenito per placarne la gelosia. Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Lo capite, ste robe qui non le ha inventate Luca. Nessun uomo poteva inventare queste parole. Non l'ha inventato Luca, questo padre che corre incontro al figlio che era morto ed è tornato in vita e soffoca la sua confessione imbarazzata tra le sue braccia. Solo Gesù ha potuto raccontare questa parabola che cancella in maniera definitiva le nostre idee di Dio, di onnipotenza, di collera, di vendetta, che tutte le religioni coltivano. Solo Gesù, perché solo Gesù sapeva veramente chi è Dio. E questa mi pare la grande novità del Vangelo di Gesù Cristo che Luca dipinge. Dio è diverso da come è sempre stato pensato dagli uomini. È colui che si abbassa più che l'Altissimo. È colui che si fa vicino vicino per stringerci nelle sue braccia. E allora non è Luca che ha inventato Zaccheo, capo degli odiati pubblicani, che non teme di rendersi ridicolo per vedere Gesù, per ascoltarlo da vicino, per amarlo e cambiar vita. E neanche quel buono, disgraziato ladrone che fa del patibolo il luogo della fede in Gesù. E neanche quei pellegrini di Emmaus, il cui cuore brucia, mentre i loro occhi, ancora velati dalla delusione, non riconoscono il Signore risorto. Non ha potuto inventare Luca queste meraviglie su Dio, le ha ricevute, le ha accolte. Il suo merito è quello di averle credute, accolte nella sua anima di discepolo e di artista della tenerezza, e di aver dato loro una forma letteraria ammirabile. Sono questi testi di Luca che si offrono a noi per essere letti, e perché si spreva da questi testi il volto della tenerezza di Dio che Gesù ci porta. Il merito di Luca è di averci dato un ritratto di Gesù in cui si rivela un Dio che ci fa venire voglia di amarlo, che è proprio quello che manca, mi pare, a noi. Il cristianesimo sta diventando tutto fuorché un affetto. La vita cristiana sta diventando tutto, la difesa delle idee, delle tradizioni, fuorché un amore. E allora proviamo a fare la prova, proviamo a leggere con più attenzione e con più costanza il Vangelo di Luca nei prossimi mesi e chiediamo al Signore che faccia succedere qualcosa nel nostro cuore, quella che desideriamo tanto. Sarebbe un peccato vivere tutta la vita senza provare sta roba, sentire un po' di più l'amore per Gesù e per il suo Vangelo.